se ne va. E questa notte ti chiederà la vita e la tua libertà.
Continuiamo con la diretta dopo questo canto che ci dà anche una parte del messaggio che segue, ci dà una idea di quello che segue.
Hai capito cosa dice Amarocchi? Dice, anima mia, divertiti, mangiamo, beviamo, ogni giorno sarà festa. Cioè questa è la mentalità di oggi, capito?
Sì.
Cioè io così io mi diverto, vado a scuola, l'università la voglio gratis. Tutto gratis, la sera vado a fumare un po' di marijuana, un aperitivo con qualche bella ragazza nella zona, poi divento avvocato, ingegnere, dottore, quello che è, poi fratelli, avvocati, ingegneri, non vi offendete, sto parlando di quelli anticristo, non di voi, e poi divento professionista, ogni cliente che viene da 100 a 500 euro minimo, solamente per tirare fuori la penna dal taschino, anima mia, mangia, bevi e ogni giorno sarà festa. poi dice, cosa ha detto Gesù? Poi però, quella notte stessa, dice, questa notte stessa stolto la tua anima ti sarà ridomandata. Mm-hmm. E delle cose che hai di chi saranno? Stolto,
sì.
Necio, stolto. Cerchiamo di non essere stolti, va bene?
Sì,
ma quale università, diplomi, soldi e conti in banca? Qui bisogna fare come Gesù, questa storia che tutti devono essere avvocati, ingegneri, dottori. Non ci sono abbastanza malati che tutti sono dottori. Qui bisogna fare come Gesù. La gente deve guarirla per fede, con la preghiera, non con Gesù. Se siamo all'ospedale, ogni tanto guardo anch'io. Cosa devi fare? Ruote di scorta all'ospedale. Ma prima sempre da Gesù.
Amen.
Va bene?
Sì.
Allora.
Torniamo alla testimonianza di Davide.
Vai avanti.
Allora, lui scrive, cari fratelli, sto per finire il mio primo anno nel quale ho monitorato praticamente tutte le spese e ridotto ogni cosa superflua, persino eliminato smartphone e l'ho sostituito con un cellulare in bianco e nero da 19 euro.
Caspita, Dio ti benedica, fratello. Bravo, bravissimo.
Idolo dello smartphone, eliminato.
Smartphone fuori dalla finestra. Sono smart solamente per quelli che li vendono.
Ah, quelli sono i smart. Quelli che vendono.
Smart vuol dire furbo, in inglese.
Mm-hmm. Ora la faccio corta, ma lo studio è molto dettagliato. Morale della favola, con 1850 euro per 12 mesi si vive felici e contenti.
Gloria a Dio.
1850 euro di risultato è stato basato su me che non ho affitto, vivo solo, non ho mutuo, né conto in banca, né busta paga, no TV, no smartphone, no social network, quasi solo vita in campagna, due sorgenti di acqua vicino a casa.
Wow.
E sono circondato da boschi nei quali nascono funghi e tartufi.
Gloria a Dio. Informatevi, fratelli, armatevi tutti quanti e magari poi ci insegnate anche noi sui funghi, perché qui bisogna andare a funghi forse per mangiare prima o poi, anche quello. Quindi informarsi i funghi, che quelli buoni, come si fa a distinguere. Se c'è qualche fratello che è pratico, informateci, mandateci qualche foto eccetera, così ci risparmiate ricerca su internet, perché c'è dei funghi qui nel giardino che crescono, ma ho paura a mangiare che magari muoio stecchito. Vai.
Ci sono parecchi alberi di noci e castagne proprio in questo periodo che lasciano cadere chili e chili di cibo a gratis.
Gloria, Signore.
Non uso la macchina, ma uso la bici elettrica. L'acqua è una variabile enorme, eccetera.
Gloria, Signore.
Quindi si può anche spendere meno volendo, ma più o meno giriamo intorno ai 1500-2000 euro con un ritmo del genere.
Grazie, Signore.
Ripeto che la lista che segue è una persona che vive da re e non ho messo tutto quello che mangio direttamente dalle piante, cioè insalate, uva, lamponi, pesche, mele, prugne, pere, fragole, eccetera.
Bravissimo, fratello, guarda, 10 con lode.
Poi ho 15 galline che fanno mediamente 5 uova al giorno.
5 uova.
Okay. Oh, sorry.
L'uva è un'altra cosa.
The grapes, le uva.
Brava.
Allora, le galline non fanno uva, fanno uova.
Guarda qui, tante lighiere ti mettono una taglia.
Fanno mediamente 5 uova al giorno per 7 mesi.
Caspita, vuoi queste 5 uova al giorno? Queste già, due pranzi già, sicura. Brave galline.
Voglio dire che una persona in città è completamente tagliata fuori da questo.
Amen. Le città sono una creazione del diavolo. La prima città è stata creata da Caino, Genesi 4. Ha ucciso Abele e dopo ha costruito una città, Caino. Vai.
E poi dà una lista delle spese che ha fatto in questo anno, cioè per l'acqua, per un anno ha pagato l'acqua da bere in bottiglia, ha pagato 50 euro, per la pasta 60 euro e così via. E il più caro mi sembra è stato la luce, 600 euro per tutto l'anno e così via. Poi
digli di procurarsi, spendere un po' di soldi e prendere qualche pannello solare, così non paga più neanche quella.
Wow, sì.
Però informarsi bene, perché prende anche fregature, cioè deve scoprire bene. Poi se c'ha soldi, comprarsi un generatore. Honda fa dei bei generatori, abbastanza economici, circa 1.000 euro, 800.000 euro. La Honda fa, sono i migliori quelli lì. E consiglio anche quello, in caso di emergenza te la cavi con quello. Carichi un po' di batterie e poi vai con le batterie. Cioè certo, non attaccagli alla lavatrice queste cose qui, giusto per leggere la Bibbia e ascoltare la Radio Blast.
Quindi vado alla fine della lista e dice: sicuramente avete notato che non sono elencate serate in discoteca o al pub, aperitivi da 40-50 euro o 3 volte a settimana,
caro
neanche
mio.
Sigarette, abbonamenti a Sky o altre pay TV, neanche vestiti alla moda, vacanze esotiche o altre diavolerie.
Ma andate in negozi di indumenti usati, che ho visti alla moda.
Molti potrebbero arrivare alla conclusione che vivo chiuso in una stanza per non spendere quasi nulla. Invece è esattamente l'opposto.
Man.
Quello che importa è fare cose utili e sensate, così che ogni giorno chiama il successivo.
Man.
Si arriva ad avere quasi la manna come nei tempi dell'Esodo e non serve ammassare grandi quantità.
Amen.
Certo lo so, è dura non cadere nelle tentazioni degli svaghi che il mondo offre. Ve lo dice uno che di cadute ne ha fatte parecchie e continua a inciampare. Ma a volte le cose semplici sono le migliori e il modo più semplice per nasconderti le cose è mettertele sotto il naso. E il diavolo lo sa bene. Un saluto e che Dio vi mantenga in salute.
Gloria a Dio, grazie Davide, eccezionale, bellissimo, fratelli. Prendete appunti e innanzitutto cercate di uscire dalle città, che le città sono una maledizione sul mondo. Ogni città è come un cancro sul pianeta, va bene? Uscire da quei posti infernali, quando ci sono emergenze, già adesso, la prima emergenza, appena c'è la piccola emergenza, subito i negozi si svuotano, l'elettricità cade, l'acqua non c'è più, cosa ci fate in quelle tane da topi? Uscire, ma io qui c'ho il lavoro, ma trova una soluzione, uscire dalle città, non state nelle città, va bene?
Sì,
cibo, suo fratello c'ha terra, c'ha questo, c'ha quell'altro, possiede una casa, però voi che non avete questa possibilità, affittatevi una casettina in qualche luogo e comprate il cibo per esempio a sacchi, non so, un sacco di ceci, un sacco di fagioli, un sacco di lenticchie, dipende quanti siete,
sì.
Capito? E via, e al semplice, va bene? Quindi barcamenatevelo così, comprate all'ingrosso, andate dai mulini, andate nei posti dove vendono all'ingrosso, andate dai contadini che producono i fagioli, che producono le lenticchie, che producono quello che producono, e evangelizzateli e poi dire: senti, dammi un sacco di fagioli a metà prezzo, per cortesia. Dice: io vendo solo all'ingrosso. Noi siamo all'ingrosso, noi benediciamo all'ingrosso. Avanti, Angela.
Sì, si fanno eccezioni, non è problema.
Ma sì, se tu evangelizzi,
sì.
Dai, su.
Non lo vediamo sempre.
Certo, Davide è andato dal sacerdote, in Primo Samuele, e stava, aveva fame, fa, quello gli ha dato il pane di presentazione che ha detto Gesù potevano mangiare solo i sacerdoti. E Davide se l'ha fatto dare da mangiare. Quindi se Davide ha convinto il sacerdote a dargli il pane che era per Dio, era per il Signore, quindi voi potete convincere qualche grossista a farvi metà prezzo su 20-50 kg di fagioli, di ceci, i ceci in Italia non so se li producono più. Comunque ceci in Italia per me era difficile da trovare, però ci trovano ancora. Quindi fate così, l'ingrosso, un po' di 20 kg di questo, di questo, di questo e in caso di emergenza, però dovete informarvi come conservarli. Forse sotto vuoto ho sentito che durano 4 anni se li mettete sotto vuoto, quindi una macchinetta di sotto vuoto e vi durano 4 anni. Dopodiché li regalate tutti a qualche orfanotrofio se non l'avete mangiato tutto. Perché dovete ruotarlo di maniera in caso di emergenza avete sempre il vostro 50, 100, 200 kg, quelli dipende quanti siete. Sì. Sempre avere lo stesso, sempre rimpiazzarli. Poi, alcuni anni se ne avete ancora extra, prima che scadano, regalarli ai poveri. Va bene? Andiamo, Angelo.
Amen, amen. E questa testimonianza di Davide mi ha ricordato una bella storia che voglio leggervi adesso, anche perché è collegata con il messaggio che segue poi. Tesori in cielo. Ma ti leggo prima questa storia bellissima. Un padre ricco, volendo che suo figlio sapesse che significa essere povero, gli fece passare alcune giornate con una famiglia di contadini. Il bambino passò 3 giorni e 3 notti nei campi. Di ritorno in città, ancora in macchina, il padre gli chiese: «Che mi dici della tua esperienza?» «Bene», rispose il bambino. «Hai appreso qualcosa?» insistette il padre. «Sì, padre, ho visto tante cose in questi giorni. Uno, che abbiamo un cane e loro ne hanno 4. Due, che abbiamo una piscina con acqua trattata che arriva in fondo al giardino. Loro hanno un fiume con acqua cristallina, pesci e altre belle cose. Tre, che abbiamo la luce elettrica nel nostro giardino, ma loro hanno le stelle e la luna per illuminarli.
Alleluia.
4. Che il nostro giardino arriva fino al muro, ma il loro fino all'orizzonte.
C'è tutta la tutti i campi senza limiti.
Fino all'orizzonte. 5. Che noi compriamo il nostro cibo, loro lo coltivano, lo raccolgono e lo cucinano. 6. Che noi ascoltiamo CD. Loro ascoltano una sinfonia continua di pappagalli, grilli e altri animali. Tutto ciò qualche volta accompagnata dal canto di un vicino che lavora la terra. 7. Che noi utilizziamo il microonde, ma ciò che cucinano loro ha il buon sapore del fuoco lento.
Alleluia.
8.
Cucina legna, ragazzi.
Che noi, per proteggerci, viviamo circondati da recinti con allarme. E loro vivono con le porte aperte, protetti dall'amicizia dei loro vicini.
Fare amicizia con i vicini. Però in città, la porta accanto all'appartamento, magari neanche vi conoscete.
9. Che noi viviamo collegati al cellulare, al computer, alla televisione, mentre loro sono collegati alla vita, al cielo, al sole, all'acqua, ai campi, agli animali e alle loro famiglie. Il padre rimane molto impressionato dai sentimenti del figlio. Alla fine il figlio conclude: «Grazie per avermi insegnato quanto siamo poveri. Ogni giorno diventiamo sempre più poveri perché non osserviamo più la creazione di Dio come Lui ci insegna a vivere». Fine.
Alleluia.
Storia.
Gloria, gloria al Signore. A me, chi sono i veri poveri? Quelli con le banche piene di soldi o un contadino che nella sua umiltà loda Dio, ama Dio ed è un essere umano? La società moderna deumanizza le persone, non sono più esseri umani, diventano adesso ti chiamano e tu sei un consumatore. Sai, mica li chiamano per essere umani o persone, no, sei un consumatore, devi consumare così che la multinazionale vende. Infatti vai per le strade, ogni donna in bikini ti sta vendendo qualcosa, sui cartelloni, eh? Queste povere donne le pagano perché ti devono vendere una scarpa, una mutanda, una canottiera, poveracce che lo fanno per lavoro. Se tu prendi questa medicina alle farmacie, diventi snella come quella presentatrice lì dalla televisione, e lì vado con la vitamina C e la vitamina ABCD, quello che è. Gloria, gloria a Dio. Andiamo avanti, Angelina?
Sì.
Passiamo al messaggio?
Sì, sì.
Il messaggio di oggi.
Tesori in cielo. Dove sono i nostri tesori?
Alleluia. Attacchiamo, cominciare con la scrittura? Andiamo.
Va bene. Matteo 6, 20 e 21. Ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né rubano. Perché dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore.
Gloria a Dio. Quindi vediamo che il Signore non è contro i tesori, però devono essere tesori, ricchezze depositate nella banca giusta per produrre gli interessi che Dio cerca e che non c'ha a che fare con l'euro e il dollaro, va bene? Mm-hmm. Gesù ha detto che parlava a una persona che aveva messo la sua ricchezza nel luogo sbagliato. Vuoi leggerlo? Matteo 25.
Matteo 25, 26 a 28. Il suo padrone gli rispose: servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti.
Quindi conoscete la storia dei talenti? Quelli hanno investito, chi 5 talenti, chi 10, però hanno investito e hanno fruttato. Questo era uno che non sapeva come farle fruttare. E loro dice: io non so farle fruttare, li sotterro sottoterra. Invece Gesù dice: no, se non sai come fruttarli, dalle ai banchieri. Cioè, quindi trova un missionario, trova qualcuno che li tramuta in anime, li tramuta in Vangelo. Dice: io non riesco a uscire di casa a evangelizzare. Beh, insomma, però perlomeno investi in qualcuno che lo faccia per te. Tu non puoi andare a fare la guerra che sei zoppo, organizza un soldato, per cui gliela divisa, il fucile, che farà, combatterà.
Sì.
Quindi poi il problema è che molti sotterrano il talento sotto la sabbia, e cioè cose mondane, invece di agire per Gesù. Quindi uno spirito religioso li ha ingannati, perché tu vedi una chiesa, mattoni e cemento, e sabbia, tutto sabbia. Il Signore ci chiede a generare frutti per il suo regno, quindi uscire dalle chiese e andare come Gesù nelle strade. Amen.
Sì.
Questo è il significato di farsi tesori in cielo.
Ah, quindi i frutti che rimarranno in eternità sono i tesori. Tesori nel cielo.
Sì, sì, Gesù ci chiama a fare tesori in cielo. Gesù non ci chiama a essere solo a falsa umiltà, a ripetere 500 preghiere, vestirsi in un modo pio, vestirsi bene, tranquillo, è logico, mica è scostumato, però. il Signore vuole che accumuliamo tesori. Ma di quale tesori sta parlando? Di soldi? Non sta parlando di soldi.
No, i soldi
bisogna bruciarli al più presto per Gesù. Guai a morire lasciando alle spalle proprietà per gli eredi, che vadano a lavorare come ho lavorato io. Non gli dare soldi agli eredi, dagli il Vangelo. Ai figli non li viziare a 18 anni la macchina. Perché, scusa? La bicicletta, quale macchina? Va bene. Quindi guarda, la Chiesa mondiale cosa sta facendo? In questo momento la Chiesa mondiale è in competizione col diavolo. Cioè, ci sono due avversari. La Chiesa mondiale, la vera guerra non è ISIS, America, Russia, queste sono cretinate. Va bene, la vera competizione è la Chiesa di Cristo mondiale, va bene? E poi il diavolo, il popolo del diavolo. E la parola di Dio, la Bibbia, paragona questa competizione a una gara. Primo Corinzi 9.
Primo Corinzi 9, 24. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio, corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio.
Quindi la parola ci dice, bisogna correre, questa vita è come uno stadio. Va bene, Ebrei 12.1.
Ebrei 12.1. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta.
Alleluia, ancora di nuovo, bisogna correre la gara.
Sì.
Però alle regole di Cristo. A volte io mi sento come un allenatore, un coach, che allena voi atleti a vincere contro i nostri avversari.
Mm.
Va bene, vi state allenando, fratelli?
Sì.
Efesini 6.
Tutti i giorni, sì. Efesini 6, 12.
Amen.
Il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i dominatori di questo mondo di tenebre, le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti.
Va bene, quindi non sta parlando di cose materiali. La gara, il combattimento, non è accumulare soldi in banca. La gara, il combattimento, è contro il diavolo,
spirituale,
contro i dominatori di questo mondo di tenebre, forze,
sì,
spirituali.
Sì.
Le pecore da raggiungere non mancano. Quello che mancano sono gli allenatori,
mm-hmm,
mancano i pastori, mancano. Matteo 9.
Matteo 9, 35 a 38. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando loro nelle sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore.
Allora, perché queste pecore erano sviate? Perché i farisei erano lì a fare i farisei invece di cercare le pecore.
Perché non hanno pastore.
Va bene, oggi è lo stesso. Quindi Gesù cosa prega? Prega Gesù e dice, oh Dio Padre, mandaci più pecore? Cosa dice?
No. 37. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe.
Chi sono gli operai che possono andare in giro a fare i pastori? I pastori, i leader, i capi delle gregge, gli anziani, gli apostoli. Noi in Cristo Gesù, nel nostro cuore abbiamo Gesù e potenzialmente siamo apostoli, pastori, profeti, evangelisti, guaritori, liberatori di spiriti, potenzialmente. Poi svilupperemo questo o quell'altro dono in base alla nostra fede, mm-hmm, in base a come Dio dà i doni, come Dio ci aiuta a sviluppare, perché alla fine è sempre Dio che sceglie. Allora, Gesù predicava il Vangelo del Regno, va bene? E guariva ogni malattia. E guariva ogni infermità, raggiungeva le moltitudini intorno. Ciò nonostante, questo era solo una goccia del paradiso, nell'oceano del bisogno che c'era e che c'è. Va bene? E allora cosa fece Gesù vedendo le folle? Quale fu la soluzione di Gesù vedendo le folle che lui, come figlio dell'uomo, come figlio di Maria, come Gesù di Nazareth, che non era onnipresente. Quale fu la soluzione per raggiungere le folle, le moltitudini, le nazioni, il mondo? Esattamente fu questo. Oltre a aiutare chi poteva, concentrò tutti i 3 anni e mezzo che aveva per addestrare guide, capi del gregge, leaders, pastori. Non perse tempo a cercare gente che aveva diplomi di teologia,
mm-hmm,
ma invece ha cercato quelli che erano disposti a abbandonare tutto il mondo, le persone intorno a loro, e questi sono gli apostoli, i suoi 12.
Ora, anche adesso sta mandando noi, anche adesso sta cercando nuovi apostoli.
Sì, Giovanni 20:21. Come
sì,
il Padre ha mandato me, io mando voi. Quindi non mi viene a dire che non siamo chiamati. Come non sei chiamato? Scusa, o ti chiama Dio o ti chiama il diavolo. Matteo 12 dice: chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me disperde. Quindi non puoi, o raccoglie o disperde, non c'è neutrale. Non puoi dire io non sono caldo, non sono freddo, sono tiepido. Non puoi dire questo.
Sì,
non c'è questa opzione, il Signore non ci dà questa terza alternativa neutrale, no, come omosessuale, io sono neutro, ma che neutro, tu sei un imbrogliato, un ingannato, un fessacchiotto, quale neutro, dimmi.
Non è che o ti chiama Dio o ti chiama il diavolo, perché Dio ti chiama, ma dipende da te a chi rispondi, perché Gesù ha detto molti sono chiamati, pochi gli eletti, pochi quelli che dicono sì e obbediscono, quindi dipende da te a chi segui.
Esatto, dipende da noi, è la nostra scelta, va bene? Quindi allora il punto che sto cercando di fare è servono leader,
mm-hmm,
infatti il nostro corso biblico di 5 mesi è tutto per insegnare a diventare leader. Sto pregando di avere il tempo di preparare un corso biblico per leader,
Sì.
I fratelli già ci hanno scritto, fratelli, io c'ho, non sono onnipotente, onnipresente, mi manca il tempo. Pregate che il Signore mi dà il tempo di fare un corso biblico per leader. Mm-hmm. Infatti abbiamo già pregato, abbiamo messo insieme qualche parola, però manca il tempo veramente. Ma c'è troppi problemi, troppa gente che scrive, emergenza dopo emergenza dopo emergenza, gente che non dorme la notte, eccetera. Dobbiamo assistere, fare Skype, eccetera. Ah, quindi mi spiace, devo dire che purtroppo ancora non ho avuto tempo per preparare un corso per leader. Appena è pronto ve lo dico.
Sì, ma nello stesso tempo, proprio stamattina stavo pensando, perché non abbiamo tempo di preparare questo nuovo corso per i leader? E in un certo senso sentivo nel mio cuore che quelli che vogliono essere leader lo stanno già facendo, perché solo mettere in pratica il corso biblico che hanno già studiato di 5 mesi
già sei un leader,
ti fa un leader.
Caspita.
Quindi può essere che molti fratelli ancora non sono pronti perché sono un po' titubanti e un po' timidi nell'evangelizzazione, nel seguire le pecorelle, e credo che è un po' da parte di tutti che dobbiamo darci da fare, noi e anche loro. Siamo tutti un po' indietro, ma leader si diventa con o senza di noi, perché Gesù ti dà la unzione se vede che sei disposto.
Ma guarda, un fratello o una sorella che ha finito il corso biblico di 5 mesi ed è ancora titubante, non lo ha fatto bene.
Lo so, sì, sì.
Capito, se tu hai studiato 5 mesi per guidare la macchina, ti presenti davanti all'istruttore e non sei capace di, non sai qual è il cambio, non sai qual è la luce, non sai qual è così di emergenza, non sai mettere tra cinture, dice: senti, ma tu torna a studiare. D'accordo?
Sì.
Quindi i fratelli che dopo 5 mesi ancora non sanno evangelizzare, non sanno profetizzare, non sono capaci di mettere le mani su un ammalato e prima o poi guarirlo, e non hanno fatto il corso biblico col cuore, l'hanno fatto con la mente, sono studenti mentali, non sono di cuore.
Mm-hmm.
Per essere sposa di Cristo devi essere uno di cuore, devi metterci tutto il cuore, non mezzo cuore. Il Signore non sa cosa fare se mezzi cuori. Mezzi cuori fanno affondare la barca, tutti remano di qua e lui rema all'incontrario.
Mm.
Va bene?
Sì, 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 sì.
Allora, quando Gesù vide le moltitudini, cosa fece? Pecore senza pastore. Dice: ah, qui ci serve un po' di religiosi col diploma, che abbiamo bisogno un po' di gente che vada alla scuola, vada al seminario evangelico e cattolico e prenda il diploma. No, non ha detto questo. Cosa ha fatto? Gesù ha dedicato 3 anni e mezzo ad addestrare 12 leader. Ha cercato di addestrarne 82, giusto? Più 70. E però quando ha detto dovete mangiare carne e sangue, sono scappati tutti, ma Giovanni 6. Ed è rimasto con 12. Ve ne andate anche voi, dice, solo tu c'hai la parola di vita eterna, è meglio che stiamo qua tranquilli. Andiamo dai farisei, ci dicono che andiamo all'inferno se non seguiamo loro. Allora invece seguendo te abbiamo la vita eterna. Quindi sono rimasto per le dottrine giuste. Allora, la chiave, il segreto, la soluzione, la risposta di Gesù a raggiungere le moltitudini era di addestrare il leader. Noi dobbiamo prima diventare leader. Fratelli, fate attenzione, potete anche scriverlo questo, sono 2 parole. Prima devi diventare leader, finire studiare quel qua. Poi un altro passo qual è? Le persone che raggiungiamo dobbiamo farle diventare loro leader.
Sì, sì, sì.
Perché se no abbiamo fallito. Secondo Timoteo 2:2, insegnare agli altri che insegnino ad altri, se no abbiamo fallito. Il padre che non insegna ai figli a diventare come lui o meglio di lui è un fallito. Una scuola per ufficiali nell'esercito che non insegnano, che l'ufficiale della scuola non insegna gli studenti ufficiali a diventare ufficiali come lui è meglio, è un fallito. Un istruttore guida che non insegna gli studenti a guidare la macchina come lui è meglio di lui, è un fallito. Un insegnante di scuola che non insegna agli studenti a diventare, è un fallito. Quindi pastori di chiesa, ascoltate fratelli, cioè, sono pastori preziosissimi, però che questo non l'hanno capito. Non hanno mai capito, secondo Timoteo 2:2, leggilo per cortesia.
Secondo Timoteo 2:2. Aspetta,
no,
che l'altro.
Non sto criticando le chiese, sto dicendo una cosa che è assolutamente imperativa, dobbiamo imparare questo se vogliamo attraversare la tribolazione, non possiamo essere guide di un sacco di pecore che non capiscono neanche la destra dalla sinistra, devono essere leader o piccoli leader, dimmi.
Secondo Timoteo 2:2, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri.
Giovanni 14:12. Quindi, ti riempio lo spazio mentre cerchi. Quindi, insegnare ad altri, che insegnino ad altri, che insegnino ad altri. Quindi non è la legge dell'addizione, ma della moltiplicazione. Quindi non è 1, 2, 3, 4, no, è 10, 20, 40, 80, 160, 320, eccetera. Va bene, moltiplicazione.
Giovanni 14, 12. In verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre.
Ecco, traduzione, cosa vuol dire me ne vado al Padre, Angelo? Traduci. Perché facciamo maggiore? Perché lui va al Padre, traduci.
Perché lui non è qui sulla terra con noi, però lui manda a noi e ci dà la forza, la potenza, lo Spirito Santo di fare opere maggiori. Quindi lui ci accompagna.
Sì, ma beh, era già qui, perché non poteva...
Non lo so.
Perché vado al Padre, cosa vuol dire? Dopo che sono andato vi manderò?
Lo Spirito Santo.
Lo Spirito Santo, dove?
Nei nostri cuori.
Nei nostri cuori. E noi diventiamo? Come Gesù. Dei
sì.
piccoli Gesù,
sì,
capito?
Sì, sì,
non
sì.
poteva mandarci lo Spirito Santo se non andava al Padre. È andato al Padre, ha mandato lo Spirito Santo, solo lui poteva mandarlo.
Uh-huh.
Va bene, il Padre ha delegato lui. Ricevendo lo Spirito Santo diventiamo piccoli Gesù, non il capo ma il corpo. E adesso il Signore è onnipresente, ovunque c'è un cristiano con lo Spirito Santo, lì c'è Gesù, e sarà bene che questo cristiano evangelizzi, per cortesia, sarà bene che questo cristiano cerchi, si studi di fare opere maggiori di Gesù.
Amen.
Allora, quindi,
amen,
e voglio ripetere per la decima volta, va bene, come ha risolto Gesù il problema delle moltitudini che lui non poteva raggiungere? Addestrando 12. Se noi non addestriamo 12, o almeno 6, o almeno 5, o almeno 4, o almeno 3, insomma qualcuno, cominciando con l'addestrare noi stessi e permettendo a Gesù di addestrare noi, abbiamo fallito. È inutile che diciamo, io non sono chiamato. Come non sei chiamato? Matteo 10:38. Dice 38 o 39, quello o quell'altro, cosa dice? Chi non prende la sua croce e non mi segue non è?
Degno di me.
Degno di me, quindi non è che te non sei chiamato, non sei degno. Quindi svegliarsi, per cortesia. Non andate davanti a Dio e dire: fratello Giuseppe non mi ha avvertito. Fratello Giuseppe ti ha avvertito, Ezechiele 3:17 ti sta avvertendo, fratello Giuseppe.
Sì,
davanti
sì,
al
sì.
Signore lui ti dirà: ah, non sono molto contento di te, e qui... Non è camminato sulla via della sposa.
E credo che spesso non ci rendiamo conto che lo Spirito Santo è lì e ci aspetta ad aiutarci nei momenti difficili, e per questo non ci lanciamo senza paura. Come detto prima, siamo a volte titubanti, paurosi, dubitiamo, perché non confidiamo. Lo Spirito Santo sarà lì nel momento difficile, ci aspetterà. E hai detto prima l'esempio della scuola guida. E sai quella ragazza che abbiamo incontrato pochi giorni fa nel parcheggio, che voleva uscire dal parcheggio, però la macchina non... It was very steep.
E due giorni fa. Siamo andati in questo centro commerciale, a cercare delle cose lì, e per uscire c'era questo parcheggio, era in salita.
La uscita era in salita.
In salita,
but
che...
very steep.
Molto, sì, molto ripida, questa salita dal parcheggio.
E questa giovane ragazza guidava quest'auto e voleva uscire dal parcheggio, però... avanzava pochi metri e la macchina andava dietro.
Tornava indietro, il motore non ce la faceva.
Il motore non ce la faceva, non aveva la
forza. Era molto
religioso,
era un motore Laodicea, non so se avete sentito parlare.
E così cinque volte, cercava di salire un po' e andava dietro.
E c'era tutta la security lì, tutti quelli della sicurezza.
Che guardavano.
Con i manganelli a guardare, diciamo, ma questi qui non fanno niente.
E ha bloccato il parcheggio, erano un sacco di auto in...
Noi eravamo dietro di lei con la nostra macchina.
Sì.
E la sua macchina c'era lei, altri tre con un bambino in braccio.
Sì, sì, sì.
Ma mica scendevano a spingere questi, niente.
No, ma spingere su questo...
Però non ce la facevano lo stesso, perché il motore non ce la faceva.
Comunque Giuseppe è salito dall'auto, ha detto guardati,
è uscito dal nostro
è auto. Uscito e ha detto ti aiuto io, fammi guidare. E la ragazza tutta contenta, grazie, non sapeva cosa fare, poverina. E tu ti sei messo al volante?
Allora mi sono messo al volante, allora prima cosa ho girato la macchina all'incontrario e sono uscito su questa salita ripida con la retromarcia.
Sì.
E gli ho detto alla ragazza, la retromarcia se è la marcia trasera è más fuerte della primera. Lei cercava di uscire, tra l'altro aveva un cambio automatico questa macchina, voleva più il cambio che la macchina. È veramente bello. E allora gli ho detto guarda che devi uscire, però io ho visto su questa qui con la trasera, con la retromarcia non ce la fa, perché l'ho visto in faccia, era in preda al panico, una ragazza che ha avuto 20 anni.
E alla fine la povera ragazza mi ha abbracciato e mi ha detto: sai, è il mio primo giorno che ho il patente, ho appena ricevuto il patente.
È il primo giorno che guida, si va a infilare in un parcheggio
e
così.
E non sapeva cosa fare, come uscire da lì. E gli altri nella macchina non avevano il patente, era l'unica e non sapeva cosa fare.
E allora così in retromarcia, piano piano, piano piano, con Angela che correva davanti, tu correvi davanti a cercare di farmi strada, di dire alla gente non lo fermate, che poi magari non riparte più.
Sì, 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 beh, quel motore non lo sai.
Uscire in strada, che è una specie di garage di uscita, e bloccare le macchine. Ditemi che Angela sei bravissima a bloccare le macchine. Quando devo bloccare le macchine, chiamate Angela, le macchine si bloccano, in un modo o nell'altro.
Comunque la ragazza tutta felice, quasi piangeva e ci ha benedetto, ci ha ringraziato.
Mi avete salvato.
Mi avete salvato. Mi avete detto,
sì. Ripetere,
e benedì. Quindi mi fai pensare a questa ragazza, perché guarda, il primo giorno che usa il patente non sa cosa fare, però lo stesso l'aiuto arriva, l'aiuto è lì disponibile, il Signore non ti lascia. E siamo anche noi così a volte, non sappiamo esattamente come evangelizzare, cosa fare, come guidare pecorelle, come essere leader, però se andiamo e facciamo, ubbidiamo senza paura, lo Spirito Santo ci aspetterà nei momenti difficili per tirarci fuori da ogni problema.
Amen, amen. Va bene, ottimo. Grazie Signore. Okay. Allora, la domanda è: cosa ha fatto Gesù? Torniamo alla domanda.
Ok.
E la risposta l'abbiamo già data: è addestrato i leader. Se noi non addestriamo i leader, non stiamo seguendo l'esempio di Gesù. Perché la cosa grande che Gesù ha fatto, oltre a guarire migliaia di persone, sfamare le moltitudini, tutto, camminare sull'acqua, quello però non avrebbe fatto un buco nell'acqua per quello che il mondo aveva bisogno, che nel giorno che tutti gridavano crocifiggio, dove erano i 5.000 che aveva sfamato? Dove erano i 70? Dove erano i 12? Mm-hmm. Capito? E allora praticamente è morto criminale, è morto come un fallimento. Infatti ci sono i satanisti che dicono: Gesù è fallito, è morto. Ma figura, sei fallito tu.
Fallito.
Capire. E allora Gesù ha vinto il mondo perché ha addestrato 12.
Amen.
Va bene, 12. Il dodicesimo chi è, Angela?
Paolo.
Paolo, non Giuda, sì. non Mattia, per l'amor di Dio. Paolo, il dodicesimo. Allora, che è successo? Dobbiamo fare così anche noi. Cioè, quindi, una delle prime cose che Gesù... Vai Giovanni capitolo 12. Gesù ha messo in chiaro una cosa, perché... perché Gesù non ha perso tempo a cercare la gente religiosa con i diplomi, ma ha cercato quelli che erano disposti ad abbandonare le barche, le reti, il papà, la mamma, la moglie, i figli persino, capito? Per rivelazione divina. E questi sono gli apostoli. Ora, come si diventa apostolo? O meglio, diciamo, come si diventa leader? Perché oggi apostolo è una parola, è stata abusata molto. Ogni chiesa c'ha l'apostolo. Capito?
Sì.
Cioè, Dio ci liberi, c'è certi apostoli che ci sono in giro. Come si diventa leader? Allora, andiamo a Giovanni 12, perché Gesù ha messo questo molto in chiaro, come si diventa leader. 12, ce l'hai lì?
Giovanni 12, 20. 24 a 26. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà.
Wow. Alleluia.
Wow.
Alleluia.
Bellissimo.
Quindi dove sono
Grazie,
io, là sono
Gesù.
Anche voi. Grazie Signore. Quindi è inutile che diciamo che io non sono chiamato. Come non sei chiamato? E certo, devi stare, dice, se uno mi serve, dove sono io, deve essere anche lui. Quindi dove credete che è Gesù adesso? Adesso è Gesù in prima linea a combattere. Però il punto come si diventa leader, anche qui al verso 24 dice: se il granello di frumento non muore, rimane solo. Quindi addestrare il leader costerà la nostra vita, ci costerà i nostri soldi, ci costerà il nostro tempo,
sì.
Ci costerà il nostro amore, sì. Ci costerà la nostra pazienza, ci costerà il nostro egoismo che dobbiamo abbandonare, ci costerà tutto, tutte le cose buone e cattive, rinunciare a tutto.
Wow.
Va bene?
Sì.
Alleluia, è così che si diventa leader.
Sì.
È così. E infatti i falsi leader, quelli che non saranno mai leader, sono quelli che quando un pastore di chiesa gli dà una correzione o rimprovero, loro si offendono. E quelli mettegli un timbro, non saranno mai leader finché non cambiano. Perché la prova del 9 è quando uno, come uno riceve un rimprovero. Tu vedi in cos'è, Matteo 17, Gesù viene a rimprovere i discepoli. Generazione, cosa dice? Generazione malvagia, fino a quando vi sopporterò? Parlava ai 12 discepoli. Io sappiamo che sei 12. E loro zitti a ricevere le correzioni. Cosa fa Giuda? Gesù gli dà una correzione che sulla storia del 300 denari profumo versato, che Giuda si lamentava e Gesù l'ha corretto, e Giuda dopo un po' è andato a farisea a venderlo per 30 denari. Quindi questi non possiamo mai diventare leader se prima non accettiamo correzioni. Non potrai mai diventare un figlio benedetto da un padre se non accetti correzione. Non può diventare mai un marito o una moglie se non si è disposti a ricevere correzioni nel momento giusto. Va bene?
Amen.
Io, il mio onore, la mia gloria è quando accetto una correzione di mia moglie. Perché potrei dire, qua i pantaloni ce l'ho io, sono io il gorilla orangotango, comando io qua. Potrei dire così, no? Pezzo di bacucco che non sarei altro. Invece quando mia moglie viene e mi dà della correzione, io mi sento così bene dentro, che quando c'è ragione, ovviamente, cioè, non è che c'è sempre ragione, a volte c'è una piccola discussione e alla luce della parola non è che ha sempre ragione lei. Uh-huh. Però la mia autorità non è che sono il gorilla più grosso, no, mia autorità è la parola, così come pastore, così come insegnante, l'autorità è solo nella parola. Quindi il granello deve morire, e se non moriamo dando la nostra vita per il Signore, va bene, saremo come quello che ha seppellito il suo talento sotto la sabbia e ha perso anche quello. Va bene, allora dobbiamo, vuoi diventare leader? Preparati a diventare morto. Cosa deve morire, Angela? Il nostro spirito umano, mm-hmm. lo spirito della nostra anima, lo spirito di fratello Giuseppe, di sorella Angela, noi abbiamo uno spirito. Abbiamo almeno due spiriti, abbiamo uno lo Spirito Santo se siamo salvati, l'altro lo spirito nostro, e c'è possibile che c'è gente che ce n'ha anche altri spiriti. Quindi attenzione, però tutti hanno uno spirito, che anche gli atei che non sono salvi hanno uno spirito, il loro, va bene, e poi c'è lo Spirito Santo quando nasce di nuovo. Va bene, quindi anche quello deve morire, quello spirito, e deve morire tutti i giorni, perché non è che è morto e seppellito, adesso io sono perfetto. No, devi combattere contro il tuo spirito tutti i giorni fino a che muori completamente e lasci questa carcassa, e finalmente come una farfalla che esce dalla membrana del millepiede, capito? Mm-hmm. E esce e diventa una farfalla, capito?
Sì.
L'ombrusco, come si chiama? Quindi noi usciamo e diventiamo angeli. Adesso quest'angelo è imprigionato. Mm-hmm. Va bene? Ok,
sì,
gloria al Signore.
Sì, ma non è
Alleluia.
Una cosa facile, sai.
E non è facile, però, Angela, dobbiamo morire tutti i giorni. Così primo Corinzi 15, mi pare, muoio ogni giorno, muoio, dice Paolo.
Sì, devono morire i nostri amori, le cose che mettiamo prima di Gesù.
Ciò che amiamo.
Ciò che mettiamo prima di Gesù.
Ciò che amiamo che non è Signore.
Sì.
Anche le persone... dobbiamo amarle sempre di riflesso. Non si può dire, oh, questa è la mia donna, la mia fidanzata, la più bella del paese, io la amo con tutto il cuore, e tu sei un pistola, tu sei un... lasciamo perdere. Perché non puoi amare una donna con tutto il cuore. E scusa, se Matteo 22:37 cosa dice? Amerai il...
il Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente.
E forza, e tutto.
Sì, sì,
tutti
sì.
I tuoi soldi. Tutta la tua casa, tutta la tua macchina, io devo lavorare e mantenere la famiglia, certo, secondariamente però, al secondo posto.
Sì.
Non mettere la famiglia, il lavoro al primo posto è un idolo, ed io domenica mattina all'appuntamento alla panchina da scaldare, no caro,
mm-hmm.
e non è così invece, qui è il contrario, noi ci riposiamo un giorno, noi qui quando ci riposiamo, che la gente va in chiesa a scaldare la panca, noi lo facciamo qui, quello è il riposo, leggiamo un po' di parola un po' extra, preghiamo un po' di più, ma per il Signore diamo gli altri sei giorni, va bene?
Amen.
Non al mondo.
Amen.
Quindi anche se lavorate nel mondo per sei giorni, lavorate, però attenzione, prima cosa la mattina, la sera, non televisione, parola e la prova.
Sì.
Una domanda, qual è la domanda giornaliera? La domanda giornaliera è cos'è che mi chiede Dio? Cosa mi chiede Dio oggi? La domanda che dobbiamo farci ogni giorno qual è? Cosa mi chiede Dio oggi? Andiamo a Marco 6, perché qui vediamo l'esempio di Gesù e degli apostoli. Marco 6, ce l'hai, 30.
Marco 6, 30 e 31.
Vai.
Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro: venitevene ora in disparte in un luogo solitario e riposatevi un poco. Difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare.
Capì come fa Gesù a raggiungere questa gente? Addestrato dei leader. Luca 10.
Luca 10 verso 1. Dopo queste cose il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare.
Va bene, quindi attenzione fratelli che state organizzando le chiese in casa come vi abbiamo detto. Prestate attenzione, le pecorelle che voi incontrate, spero tutti i giorni, ripeto, spero tutti i giorni, ok? Dovete portarle con voi a evangelizzare, dovete portarle con voi nelle strade, negli ospedali, ore di visita, intrufolatevi, evangelizzate gli ammalati se non sapete dove andare, evangelizzate di qua, di là, insegnate loro. Quando imparano a evangelizzare nelle strade, già sono il 50% del leadership, di leader che devono essere. Che è la cosa più importante per un leader, andare nelle strade, fermare la gente e convertirla, non solo con un megafono e dire parolacce contro i cattolici. Quali sono cretinaggini, non servono a niente. Andate dai cattolici con amore a vincere il cuore, buttate via quegli altoparlanti, fratelli evangelisti, per cortesia, non fate quelle cose lì. Quindi il Signore designò 70 discepoli e li mandò 2 e 2, va bene, ma no 1 e 1, 2 e 2, va bene. Quindi questo è l'esempio di Gesù. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo appartarci per riposarci e pregare e ricevere dal Signore. Quindi a volte bisogna anche riposarsi, non si può solo predicare. Quindi quando è necessario, dopo la necessaria sosta, riprendiamo il nostro pellegrinaggio e cammino con Gesù, un cammino che quando terminerà? Terminerà alla fine del sentiero, terminerà con il rapimento, ma c'è ancora tribolazione che deve arrivare, è appena cominciata. Quindi la Bibbia non promette nessuna vacanza sull'Adriatico, sul Tirreno, niente. Solamente il giusto riposo mentre camminiamo in questa vita per Gesù. Quindi infatti abbiamo letto prima Marco 6 verso 31, dice: venite in disparte in un luogo solitario e riposatevi un poco. Va bene, io non credo che Gesù arrivato al sabato si prendeva un giorno libero, chiudeva l'ufficio, no, niente affatto. Gesù lavorava 7 giorni alla settimana, solo si riposava quando era stanco. In certo senso ci sono tanti anni che io faccio così. Tu mi conosci, Angela, io non ho il giorno libero che vado a mettere i piedi nell'acqua, nel ruscello. E niente, no. Ogni giorno il lavoro, per me tutti i giorni sono uguali, solo che ogni giorno mi riposo e cerco di mettere Gesù al primo posto, mi sveglio la mattina, prendo il tempo necessario per fare contatto con il Signore, ricaricare le batterie. Quando sono caricato mi alzo e metto a lavorare per il Signore. Va bene, e questa è la mia vita. Cioè io non ho neanche tempo di prendere un giorno libero dalla mattina alla sera, tu lo sai benissimo.
No, non lo prendi di solito.
Da quando mi conosci non ho mai preso un giorno, un giorno libero, ma scherziamo, in cielo questo. E quando mi riposo un po' qui, un po' là e un po' qui, dove posso.
Sì, noi prendiamo un pomeriggio di riposo ogni lunedì pomeriggio, ma di solito tu non fai parte di questo orario, tu hai un orario diverso.
Se il Signore mi parla, non è che dico no, Signore, passa domani, oggi l'ufficio è chiuso. Perché scusa, Gesù era lì che si riposava una sera, era buio, sai? Si sta riposando e si spunta uno e si mette a fargli domande, ti ricordi? Come si chiamava?
Nicodemus.
Nicodemus. E vedi, Giovanni capitolo 3, di notte lo va, di quello si vergognava di giorno, ha reputazione da difendere, va di notte. E Gesù gli dà 4 rimproveri. Dice: un maestro dei farisei, un maestro dei giudei, non sa neanche queste cose, l'ha preso per ignorante. Quindi non è che è troppo il guanto di velluto. Va bene, quindi e poi ci sono i fratelli che lavorano nel mondo. I fratelli che hanno un lavoro, come fanno? Devono assicurarsi che il mondo non prenda il posto di Dio. Il primo posto va a Dio e il secondo posto va al mondo. Perché questa è la ricetta, cioè mettere il mondo al primo posto, se metti il mondo al primo posto, è una ricetta che garantisce disastri, fallimenti, divorzi, depressioni, cadute nel peccato e peggio. E qual è il segreto? Metti Dio al secondo posto e questo è garantito. Divorzio garantito, automatico. E poi malattie, tutti i colori. Dio non avrà altri dei davanti a sé, nemmeno la famiglia, nemmeno un'occupazione nel mondo che deve sempre stare, devono stare al secondo posto. Le sue benedizioni dipendono dalla misura, attenzione, in cui lo riveriamo sul suo trono. E dov'è il suo trono? Nel nostro cuore, nella nostra vita. Va bene, non sto facendo una bella predica, va bene, ma questa è una formula, è una chiave per il successo, altrimenti è una chiave per il fallimento se non la facciamo. Galati 6,7 cosa dice? Perché quello che...
Galati 6,7 perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà.
Va bene, mieteremo quanto saremo vicini a Gesù, tanto quanto noi ci porteremo, perché Gesù è venuto sul Calvario, adesso è noi, è il nostro turno di fare il passo. Gesù adesso è lì che bussa alla porta. Giosuè 1,8
questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai.
Qual è la nostra legge? La legge del Vangelo, sì. Non è mica quella di Mosè.
Sì, sì.
Quindi tradurre un pochino. E allora, se lo mettiamo in pratica, promette successo e prosperità. Dunque, da questo piccolo dettaglio, va bene, mettere in pratica la legge del Vangelo, dipende il nostro successo in questa vita, la nostra felicità personale in famiglia, se famiglia cristiana è, e le benedizioni per tutta l'eternità. Mm-hmm. Ora la domanda è: cosa abbiamo messo al primo posto della nostra vita? Mm. Facciamoci questa domanda, chiudiamo gli occhi, inginocchiamoci. Qual è la prima cosa nella nostra vita? Sei depresso? Sei scoraggiato? Esaurimento nervoso? Vuol dire che stai mettendo al primo posto qualcosa che non è Gesù. E questa cosa, come dice, salario del peccato è la morte. Questa cosa ti ripaga con l'immondizia, che sia una persona, che sia la donna più bella, l'uomo, l'amore della tua vita, eccetera, un posto di lavoro. Se, puoi avere queste cose, ma se le metti al primo posto, ecco che ricevi depressioni, esaurimenti, eccetera. Matteo 6,20 dice: fatevi
tesori in cielo.
Ah, va bene.
Matteo 6,20.
Gesù dice: dobbiamo farci tesori. Siamo chiamati a farci tesori. Non ci confondiamo, perché ci sono falsi profeti che dicono Vangelo di prosperità, dare soldi, Dio ti dà soldi. Ma che se ne frega dei soldi? Cosa sono i soldi? I soldi è come un cacciavite, una tenaglia, una sedia, un tavolo. Come fai a... Non bisogna adorarli come idoli. Ti serve il necessario. Chi ha visto mai uno che accumula nella sua casa 50.000 sedie? Che fa tutte queste sedie? 50.000 cacciaviti, 50.000 bulloni, però accumulano soldi. È lo stesso. Quei soldi sono bulloni, cacciaviti e mobilia che sta muffendo, mobilia per sfamare le tarme e per far felici i ladri. Il mondo ci illude, arriva l'illusione del mondo. Ci illude il mondo e dice, cosa ci dice il mondo? Il mondo ci dice che vuole darci il suo benessere, il mondo vuole darci il benessere, vuole darcelo qui. Però il mondo non ci dice che questo benessere che il mondo dà è una specie di droga. Cioè si chiama il cosiddetto benessere carnale, è solo a breve, brevissimo termine, cose che consistono in cose passeggere, forse un diploma, una casa, un lavoro, denaro, i cosiddetti divertimenti, ma tanti dei miraggi che il mondo ci promette in realtà se li dà solo tramite, alla fine si riducono, la maggior parte delle cose che il mondo promette, si riducono in una scatola elettronica, cioè una TV, un computer, un telefonino, che ipnotizzano gli stolti, la stolta gente del mondo di oggi. Il telefonino, lì si ipnotizzano, si fanno il selfie col bastoncino, pupazzi e marionette. Scusi, non voglio offendere nessuno. Questo sono io, eccomi qui, dietro di me, guarda, c'è un dirupo, adesso faccio due passi indietro, finita la foto. E succede sui giornali in continuazione.
Sì, sì,
ci sono posti che proibiscono i selfie perché questi fessacchiotti cascano nella fossa. Mm-hmm. Ancora un passo. Ai ai ai, però cosa, queste cose sono ti assuefanno, però non soddisfano l'anima. Va bene, il falso paradiso del diavolo, dell'elettronico. E chi è saggio però, non appena si rende conto di essere stato ingannato, frodato, cosa fa? Si volge a Gesù in sincero pentimento. E cosa fa Gesù? E Gesù lo perdona. Uh-huh. Siamo tutti in tempo, fratelli.
Sì.
Prima di quel giorno del giudizio, quindi svegliarsi adesso. Matteo 7:13.
Matteo 7:13-14. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano.
Va bene, pochi sono quelli che la trovano. E noi siamo tra i pochi o tra i tanti? Quale porta stiamo entrando? La porta che tutti vanno? Quindi, avendo trovato la porta stretta dalla volontà di Dio, stiamo entrando? Oppure stiamo fluttuando sulla fiumana del mondo quando siamo le masse? La maggior parte del mondo dicono: ma tanto tutti fanno così, facciamola anche noi, la politica è corrotta, le tasse sono oppressive, il mondo del lavoro è disoccupazione. Ma che vuoi farci? Che vuoi farci? Ma senti, io ti posso dire quello che ho fatto io nel mio piccolo. Io nel mio piccolo ho visto tutta questa monnezza a destra e a sinistra e sono dedicato a Gesù Cristo, uno che è sempre lì che ti tira fuori da tutti i problemi, e di seguire il suo esempio, dei suoi discepoli, della prima chiesa, gente che aveva tanti ostacoli anche più grandi dei nostri, un intero impero romano contro aveva, e che per perseguire questi intenti a volte dovettero anche dare la vita. Ed è questo il segreto per vincere il mondo, benedetti fratelli. Va bene, vincere le nostre paure, vincere il diavolo, vincere tutte le difficoltà, dobbiamo essere disposti a pagare il prezzo.
Sì.
Ogni cosa ha un costo.
Sì.
La nostra salvezza è gratis? No, la nostra salvezza non è gratis. Come è gratis? Chi ha detto la salvezza è gratis?
La Bibbia, sorry. Efesini 2:8-9 dice la salvezza è gratis.
E dobbiamo interpretare, però. Cosa dice Efesini?
For by grace are you saved through faith, and it is not of yourself, it is the gift of God, not by works, lest any man should boast.
Ok, è un dono di Dio.
Yes.
Però non dice che è gratis, perché qualcuno ha pagato, perché scrive gratis, qui non c'è niente.
No, è gratis per me, per noi.
Questi che vogliono studenti e vogliono università gratis, tu lo vuoi gratis? Ma non è gratis, scusa, qualcuno paga questa università, gli insegnanti, e sono i poveracci che sono tassati e tartassati. No, la salvezza non è gratis, c'è stato uno che ha pagato per te,
sì,
sul Calvario, che è gratis dalla nonna qua. È costato, il costo più alto di tutto è stato la salvezza, è costato il sangue di Dio. Stiamo scherzando? Va bene che non è gratis?
Sì, è gratis per noi, è un dono per noi, però è costato caro a Gesù.
Allora, vuoi un segreto, Angela?
Sì.
Il segreto per vincere il mondo qual è? Per vincere le tue paure, Angela.
Oh.
Angela, vuoi vincere il diavolo?
Sì.
Sì.
Sì,
vuoi
sì,
vincere
sì.
le tue difficoltà?
Sì, sì,
vogliamo
sì,
dirlo
sì.
anche ai fratelli qual è il segreto? Essere disposti a pagare il prezzo estremo. Se necessario, leggiamo quella famosa scrittura, Apocalisse 12, lì ce l'hai.
Apocalisse 12:11. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte.
Va bene, non hanno amato la vita fino alla morte, cioè cosa vuol dire? Sono morti martiri, no?
Sì,
quindi
sì.
Questa scrittura è potentissima. Hanno vinto, a chi? Sta parlando del diavolo, il dragone qui. Com'è che l'hanno vinto? Perché non hanno amato la loro vita nel nome di Gesù.
Amen.
Sono stati disposti a morire. E certe taluni di noi sono chiamati a vincere il diavolo non morendo in letto d'ospedale, ma morendo come martiri, morendo uccisi dagli islamici, combattendo di qui di là. Adesso viene l'anticristo e adesso sarà la moda. Sta per arrivare una moda, Angie. Qual è la nuova moda? No, non vestiti stracciati. Qual è la nuova moda che sta arrivando?
Il marchio della bestia.
Stanno aprendo la stagione di caccia.
Oh.
Si apre la stagione di caccia, sai.
E cosa cacciano?
I cristiani.
Persecuzione.
Capì? Persecuzione. Fra poco la moda sarà ammazza il cristiano. Chi l'ha detto? Maometto. 1 Pietro 4:14-19. Se siete insultati
per il nome di Cristo, beati voi
essere insultati. Questo in quale università insegnano questo? Se ti insultano, denuncialo per diffamazione.
Sì.
ha detto che sono un cretino.
Perché lo spirito di gloria, lo spirito di Dio, riposa su di voi.
16.
Se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome.
Alleluia. Quindi,
infatti, è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare alla casa di Dio.
Amen.
E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio?
Amen. Quindi se ci insultano, se ci perseguitano, dobbiamo gioire ed essere onorati. 18.
E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le loro anime al fedele Creatore facendo il bene.
Vedi, questo è tutto il contrario dello sciocco Vangelo di prosperità falso, che Dio ci vuole felici. Sì, certo, però seguendo Gesù, certo, e le sue persecuzioni. Sì. Anche. Dio ci vuole ricchi, soldi di qui, soldi di là. C'è un tipo là, forse più di uno in Africa, c'ha tre jet, tre aerei privati, c'è sto predicatore. Una specie di vescovo lì in Africa. Ma stiamo scherzando? Come tre aerei privati? E che te ne fai? Non puoi andare all'aeroporto per pagare un biglietto, scusa? Tre aerei privati.
Sì, sì. Sì, infatti Dio ci vuole felici, però non è che i soldi ci fanno felici. Seguire Gesù ci fa felici.
Amen, amen, amen. Gloria al Signore. Quindi qui dice, se siete insultati, beati voi. La mia testimonianza, voglio parlare un po' di me adesso, è questa. E poi, però voglio testimoniare, ok, quelli che sono in dubbio, quella. Cioè, io da quando mi sono determinato di vivere per Gesù, per quello che posso, non solo sono cominciato a crescere nella fede, ma ho trovato che Dio si è preso veramente cura di me, in un modo o nell'altro, proprio come la parola promette. E non l'ho fatto a modo mio, come piaceva a me. A me mi piaceva alla maniera facile, ma l'ha fatto a modo suo. Spesso alla maniera difficile, dura. E per questo ho attraversato porte talmente strette, quando dice prendi la via stretta, era talmente stretta a volte che ho dovuto abbandonare tutto il bagaglio extra. Va bene? E spesso sono trovato anche solo, ho dovuto abbandonare possessioni, amicizie, religioni, familiari, idee, orgoglio, superbia, egoismo, comodità, relazioni personali. Ho dovuto abbandonare, insomma, tutto quello che sarebbe andato comodamente nella via larga. È facile, perché tutti vanno di là e nessuno abbandona niente. E mi prendevano per impazzito a me che devo abbandonare tutto per andare di qua invece di là. E per poter, cioè, per continuare a scalare la montagna dello spirito, che a volte ero benedetto da chi mi conosceva, a volte invece mi maledivano. E per cosa seguivo? Ho sempre seguito quel piccolo barlume, quella piccola luce della parola di Dio che mi bruciava dentro. Fermati, mi dicevano. Però no, non era quello il patto che avevo fatto con Gesù. Dovevo sempre andare avanti. E a volte anche completamente da solo, a volte malaugurato, e proprio da quelli che mi aspettavo avrebbero invece dovuto sostenermi. E qui però sono arrivato oggi a questo punto e a testimoniare, posso testimoniarlo, che aver dovuto a volte abbandonare tutti e abbandonare il mondo per seguire solo la parola, e a volte prima o poi la strada si fa molto solitaria, perché non sono tanti che seguono solo la parola. Io non è che l'ho fatto benino, assolutamente, sono niente, però perlomeno ho cercato. E cercare di seguire la parola è meglio che la capivo. E adesso posso dire, posso testimoniare, fratelli, ne valsa la pena. Amati fratelli, vale la pena di chiudere quella logica della mente, quella razionalità del mondo, perché non è razionale seguire Gesù, è una cosa trascendente, una cosa sovrannaturale, fuori dal mondo, per seguire la parola di Dio. E a volte, se lo fai, ti batteranno le mani, ci sarà chi ti batta le mani, una pacca sulle spalle. A volte invece non ti capiranno, perché sei tanto diverso e sei così lontano dal loro mondo. Ma cosa ha detto Gesù? Luca 9,
26. perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il Figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli.
Ok, allora o il mondo si vergogna di noi o Dio si vergogna di noi, uno o l'altro. Gesù in croce, criminale, maledetto dalle religioni, maledetto dal suo popolo, abbandonato dai suoi discepoli, la sua chiesa un fallimento, si è scoperto che era un criminale, lo ha detto Ponzio Pilato, e quindi l'ha messo in croce come tutti i criminali. I discepoli non sono andati lì a vederlo, solo Giovanni, perché come dice Isaia 53, bisognava coprirsi la faccia, era troppo un criminale. Sembra che i crocifissi erano anche denudati lì, proprio per i romani volevano proprio, a volte facevano anche quello. Ma niente, però, al mondo non c'è niente, tutto il mondo messo insieme non vale quanto le parole di Gesù. E dobbiamo scegliere se o il mondo si vergogna di noi o Gesù si vergogna di noi, dobbiamo scegliere. Gesù è ancora una cosa che il mondo si vergogna, il mondo islamico, il mondo cristiano.
Sì.
E questo Papa qui parla solo di lavoro, di soldi, di cose sociali, di cose materiali, di aiutare la gente nella carne, col cibo, col dormire, lavoro ai lavoratori, cioè praticamente è mezzo sindacalista e mezzo politico, questo qui di spirituale non c'è niente. Va bene, questo Papa si vergogna di andare in giro a dire amici islamici, vi voglio bene, però dovete pentirvi e ricevere Gesù Cristo. Ma ci mancherebbe altro. Questo falso profeta mi dice che Corano e Bibbia sono uguali, che siamo tutti figli dello stesso Dio. Quando mai? Quando mai la zizzania è figlia dello stesso Dio? Quando mai i figli del diavolo sono figli dello stesso Dio? Quando mai quelli che andranno al lago di fuoco sono figli dello stesso Dio? Ma questo qui praticamente non ha capito assolutamente niente. Sarà un grande gesuita, pessimo cattolico, secondo me è un falso cattolico, perché i cattolici che ho conosciuto io, qualche dottrina un po' fuori binario, però si ragiona. E caspita, ti rispettano. Andiamo sempre nelle chiese cattoliche a evangelizzare, è piena di gente meravigliosa. Va bene?
Sì, sì, ma è vero che nel mondo di oggi è vergognoso parlare di Gesù. Infatti, evangelizzando nelle strade, abbiamo parlato con due ragazze e dato il messaggio della salvezza, spiegato tutto sulla vita, per cosa viviamo. Erano d'accordo con tutto. E quando abbiamo chiesto se volevano pregare per ricevere Gesù, eravamo in un parco, loro hanno detto, ma no, ci vergogniamo, non possiamo pregare così per ricevere Gesù.
Si aspettavano qualche rosario, si aspettavano.
Non lo so, no, non credo. No, perché abbiamo spiegato che non siamo religiosi, no. Hanno capito che non è così. Però non volevano pregare perché hanno detto ci vergogniamo. E allora ho dato questa scrittura, Luca 9:26. Se avete vergogna di Gesù, anche lui quando sarete davanti al trono di Dio, Gesù dirà, ma mi vergogno di difendere queste ragazze, scusa, mi vergogno padre. E mi riguardavano con occhi grandi, ma come? Così è scritto nel Vangelo.
E non lo dico io, le leggo di nuovo.
È scritto.
Se uno ha vergogna di me e delle mie parole, Sì. È inutile dire, io credo in Dio, sono cristiano, credo in Gesù, sì come no, anche tutti i santi, io credo nei santi, nelle statue, nel panche di chiesa, credo in tutto, io l'incenso, tutto credo, e tu sei New Age, scusa, credi tutto, c'è solo una cosa, credi in Gesù, la parola e basta. Gesù dice, chi si vergogna delle mie parole, ha specificato Gesù, chi si vergogna delle mie parole, cioè in che modo si vergogna? Cioè, non evangelizzando, non dando le sue parole. Niente al mondo vale quanto le parole di Gesù, non le parole dei politici, non le parole di capi di Stato, banchieri, religiosi, le parole di religiosi come il Papa, di quelli che ci amano e di quelli che ci odiano, niente, le loro parole non valgono niente tranne le parole di Gesù, solo le sue parole di vita e di grazia, perché le parole di Gesù liberano dagli spiriti, danno la salvezza dello sposo. Gesù è lo sposo che è venuto a portare la salvezza a chi lo riceve. Allora, tutti insieme, fratelli, tutt'uno, va bene? Come una chiesa sposa di Cristo, ciascuno di noi, nel nostro piccolo, nel piccolo o nel tanto che possiamo, dammi con la scrittura Filippesi 3.
Filippesi 3, 13 a 21. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti. Ripetiamo, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti.
Va bene, dimenticando il mondo, fratelli, il mondo di ieri, di oggi e di domani. Dimenticare il mondo, questo mondo l'ha creato il diavolo, va bene? Tutta la creazione di Dio è solo Cristo e quello che è basato in Cristo. Basta, non c'è molto.
Amen.
Vai.
Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù.
Corriamo.
Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi. Soltanto dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. Siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo. La fine dei quali è la perdizione, il loro Dio è il ventre e la loro gloria è in ciò che torna alla loro vergogna. Gente che ha l'animo delle cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che Egli ha di sottomettere a sé ogni cosa.
Oh, alleluia, alleluia. Che belle queste epistole, Efesini, Filippesi, Filemone, Colossesi. Studiate bene questa scrittura, studiatele bene. Epistole dedicate ai pagani. Cioè, sono le epistole più... gli scritti, tra gli scritti più spirituali, più celestiali, le più grandi promesse dell'Epistola di Paolo sono state dedicate a queste chiese, di questi luoghi pagani, di questi pagani convertitisi a Cristo. Alleluia.
Grazie,
quindi
Gesù.
Non ascoltiamo il diavolo, fratello.
Grazie,
e non
Gesù.
È affatto vero che è troppo difficile seguire Gesù e vivere come i suoi discepoli anche oggi. Non è vero. Perché mai dovrebbe essere troppo difficile? Dio è cambiato, ha perso potere, il diavolo è più forte, Gesù è più debole, ma stiamo scherzando? Non è Gesù, vai a Ebrei 13, guarda.
Sì.
Non è Gesù altrettanto potente e superiore del diavolo come lo è sempre stato? Cos'è che è scritto lì?
Ebrei 13, 8. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno.
Ma cos'è, il diavolo è più forte oggi?
No. No,
diciamo che è la gente che ha abbandonato il Vangelo, perché la forza del diavolo, la potenza del diavolo è esattamente calibrata all'apostasia, alla perdita di fede. È logico che se questo Papa fa entrare gli omosessuali nelle chiese, gli islamici, abominazione della desolazione, è logico che il diavolo prende potenza, ma non perché è più forte, è perché la gente, perché la chiesa si è indebolita. Va bene? Quindi lasciamo perdere quello che il mondo anticristo e i credenti nominali ci dicono, fratelli. Decidiamo a cuore pieno di essere discepoli, ad anima piena e vita piena. Non è vero che sarà troppo dura. Io, e questa è la mia testimonianza. Sono qua a testimoniarlo con tutte le difficoltà che ho incontrato nella mia vita. Sono 44 anni che vado avanti così, va bene? E no, vi dico, le difficoltà non sono da paragonare alla gioia che Cristo mi ha dato,
Amen.
Alle liberazioni spirituali, va bene? E quindi benedizioni che Dio dà a me, a te, a voi, tutti i preziosi fratelli e sinceri, fratelli e sorelle in Cristo. E la sua potenza, il suo amore, la sua protezione per tutti noi.
Grazie Gesù.
Cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio sono fratelli e sorelle disposti per sua grazia a dare la loro vita gli uni per gli altri. E io vi dico, presto ce ne sarà bisogno. Nella tribolazione che viene avremo bisogno di questi fratelli veri, va bene, vera sposa di Cristo, disposti a morire per gli altri fratelli. Non armiamoci a partite come i politici, loro dichiarano guerra di qua e di là, in Iraq, in Afghanistan, i politici dichiarano guerra, americani, italiani dietro, e loro seduti nel loro, davanti alla televisione a fare belle prediche, a morire, però ci vanno gli altri. E chi ha deciso di andare a fare la guerra? Tu dici la guerra, ma tu vai per primo, come si faceva una volta, il condottiero davanti con la spada e prima a morire se necessario. Va bene, Federico II, il re di Prussia, Federico il Grande, lui andava a combattere con i soldati, Davide combatteva con i soldati, Gesù combatteva con i discepoli, è stato il primo a morire. Va bene, questa storia, quindi usciamo dai pulpiti, usciamo dalle chiese, usciamo dai cimiteri religiosi e andiamo a morire per primi. Cioè, per me è più facile predicarlo che farlo. Quando arriverà il mio turno sarò capace, ma che Dio mi dia la grazia, perché io sono un buono a nulla, peggio di tutti gli altri. Ma confido in questo, che Dio mi darà la grazia se mi chiama di farlo.
Amen. Amen.
Giovanni 15, Giovanni 10, Efesini 5, tre scritture, se le puoi trovare.
Sì, Giovanni 15, 13.
Vai.
Nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici.
Ci servono questi fratelli, io spero di essere uno per grazia di Dio. Ci servono fratelli e sposa, sposa di Cristo, che camminano sul cammino della sposa, va bene? Disposta a morire per i fratelli. Non ci servono Giuda, non ci servono mezzi cuori, ci servono cuori pieni, disposta a dare tutto per il fratello, che può essere se io, tu, un altro, quell'altro. Va bene, noi siamo in tante nazioni, siamo in cinquantina di nazioni, siamo sparsi dappertutto. C'è sempre un fratello, quando viene la tribolazione, ci sarà sempre un fratello vicino che forse, possibilmente, sarà necessario morire per lui. D'accordo? Giovanni 10.
Giovanni 10, 11 e 12. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e disperde.
Efesini 5, 1.
Efesini 5, da 1 a 5.
Solamente le prime due scritture.
Mm-hmm. Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da Lui amati. E camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore suave.
Alleluia, gloria al Signore.
Amen.
Alleluia, grazie Signore. Allora, io direi che dobbiamo pregare il Signore anche per la nostra piccola comunità dello Spirito, che ci renda una luce sulla collina insieme a tutti i fratelli ovunque sono, per guidare quanti più a Lui, alla sua salvezza. Perché? Il tempo è corto. Cosa succede? Viene l'Anticristo. E allora dobbiamo adempiere adesso la nostra chiamata. Vengono le tenebre alla tribolazione e non sarà facile come ore di raggiungere i perduti. E io vi dico, ci saranno lacrime in cielo quando ci saranno moltitudini di cristiani che vorranno allora riempire le loro lampade di olio, cioè dell'olio di aver dato la sua salvezza ai perduti, ma non potranno. Perché c'è un limite per riempire le lampade dell'olio. L'olio di cosa? L'olio della fede, l'olio di imparare a evangelizzare, l'olio di imparare ad amare il Signore, l'olio di imparare ad amare i fratelli, l'olio di imparare a vivere per fede, a vivere dando il Vangelo ai perduti, dando la liberazione ai posseduti, dando la guarigione agli ammalati, l'olio di vivere, di essere una luce in questo mondo di tenebre. Allora in cielo non potremo farlo, perché non ci sarà il diavolo, non ci sarà tribolazione. Va bene? Apocalisse 2,7.
Apocalisse 2,7.
Nel nome di Gesù Cristo.
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dall'albero della vita che è nel paradiso di Dio.
Stiamo vincendo? Ci stiamo dando da fare per vincere? Vincere per Gesù, non vincere per il mondo, avere la macchina più grande, la casa più grande, il conto più grande in banca. No. Il Signore non sa cosa fare se è la tua seconda casa, terza casa, quarto, eccetera. Va bene, chi vince cosa? Chi vince il diavolo, chi vince l'ateismo, chi vince l'immobilismo, a chi vince il dormismo nelle chiese addormentate, a chi vince il cristianesimo fasullo, a chi vince i dubbi, a chi vince Satana, a chi vince i dubbi delle persone intorno che cercano di fermarti. Loro non seguono Gesù e non vogliono che tu lo fai. Senti, devi dire a questa gente vicina, vi voglio bene, vi amo e tutto, ma io Gesù devo seguirlo. Questo non è negoziabile. Possiamo discutere su tutto, possiamo tutto, io ho sbagliato qui, ho sbagliato là, tutto quello che volete, ma Gesù, il Vangelo, ci sono delle regole, ci sono dei comandamenti, non sono negoziabili. Perché? Perché voglio camminare nella via della sposa di Cristo. Tu non ci credi? Vuoi che io sia un religioso come te? No, perché tu non stai camminando, sei seduto. Dove sono i tuoi frutti? Dove sono le anime convertite? Dove sono? Dove sono le chiese? Dove sono? solo nenie in chiesa, nenie, ripetizioni, preghiere religiose. No, lasciami libero, voglio volare per Gesù, come Gesù, insieme a Gesù, perché ho Gesù nel mio cuore.
Amen.
Quindi leggi di nuovo Apocalisse 2:7.
Chi ha orecchi
e vediamo che magari ci fermiamo qui, no?
Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
A chi vince
io darò da mangiare dall'albero della vita che è nel paradiso di Dio.
Chi ha orecchi ascolti. Stiamo ascoltando.
Amen, amen.
Angela,
gloria a Dio. Grazie Gesù. Ascoltiamo una canzone molto speciale da Hebron. Mi prendo cura di te. Sono le parole di Gesù che ci assicurano che se noi lasciamo tutto e lo seguiamo, Lui si prende cura di noi. Lascia tutto e seguimi. Lascia quello che ti tormenta. Lascia quello che ti affana e vieni. Vieni qui da me. Lascia tutto e seguimi. Sono qui che ti aspetto. Mi prendo cura di te quando sei solo e stanco e quando la tempesta arriva, io sarò con te. Mi prendo cura di te quando sei perduto. Ti indicherò di nuovo la via.
Alleluia, gloria, gloria. Questo è bellissimo. Questo. Lascia tutto e seguimi. Lascia, sai, i soldi, le possessioni. Dice quello che ti tormenta. Le possessioni, se è una droga dolce, ma è droga. Le possessioni, oh, io possiedo, non possiedi niente. Le cose possiedono te. Vai, Angela.
Thank you.
Grazie Gesù per questo bellissimo canto, veramente ti parla al cuore, ti incoraggia, ti ispira a seguire Gesù, lasciare tutto e seguirlo.
Alleluia.
Dio benedica questi fratelli e sorelle che cantano per Gesù.
Se abbiamo capito questo oggi, ne basta la pena, che dobbiamo lasciare tutto e seguire Gesù. E non confondetevi, non mi fraintendete, non sto dicendo che se tu lavori e mantieni la famiglia non devi più farlo, non sto dicendo questo. Che qualcuno ci ha scritto e dice, ma io devo lavorare, ma nessuno dice che non devi lavorare. Sono questioni di priorità, stiamo solo dicendo non mettere il lavoro e le possessioni, come fa il mondo, che le possessioni è un idolo, il lavoro è un idolo, la famiglia può essere un idolo. Se Abramo non avesse offerto Isacco sull'altare, Isacco sarebbe diventato un idolo. Va bene, e Lot doveva uscire da Sodoma, sicuramente la moglie non voleva, infatti è rimasta là. E se, lì vedo un conflitto, la moglie non vuole uscire, è sodomita lei, è una, va bene? E quindi c'erano lì i figli lì, e quindi lei è incastrato con i figli, io capisco la situazione. E lì doveva fare un passo di fede e fare qualcosa però. E allora Lot ha fatto un idolo della moglie. E è sbagliato perché poi l'idolo è diventato di sale. Quindi fratelli, lascia tutto e seguimi, dice il Signore.
Grazie Signore.
Lascia quello che ti tormenta.
Amen.
Perché come dice questo canto bellissimo, lascia quello che ti affanna e vieni, dice il messaggio di questo canto. Vieni qui da me. È il Signore che parla in questo canto, no?
Sì.
Quindi è Gesù che parla. Lascia tutto, vieni da me, seguimi, sono qui che ti aspetto, dice Gesù. Grazie Signore, ti aspetto sin da prima, aspettavo te, mi prendo cura di te, quando sei solo e stanco, quando la tempesta arriva io sarò con te, e mi prendo cura di te quando sei perduto, ti indicherò la nuova via. Siamo qui in chiusura del programma, adesso chiuderemo.
Guarda, lo ascoltiamo di nuovo, che bello.
Bellissimo questo canto, amen. Così chiudiamo con questo bel canto,
sì,
lascia
sì,
tutto
sì.
E seguimi. Però cerchiamo di imparare questo oggi, fratelli. Lasciare tutto. Lasciare perché, come dice, lascia quello che ti tormenta. Cosa vuol dire? Che le ricchezze, le possessioni, le persone. Cioè, sappiamo di persone che sono cascate in depressione assoluta, quasi sull'orlo del suicidio, perché Una fidanzata li ha lasciati. Non amate una persona al punto che se questa persona si mette con un altro pensate al suicidio. Avete fatto un idolo, avete commesso idolatria. Fidanzata latria, idolatria di fidanzata o fidanzato, non lo fate. Nessun uomo, nessuna donna vale degno di essere nostro idolo. Niente, solo il Signore, va bene? Per cortesia, impariamo questo. Bambini, bambine, adolescenti, fratelli sposati, fratelli singoli, sorelle singole, non fate un idolo di nessuna cosa, rimanete liberi. Giovanni 8: se continuate la mia parola sarete veramente i miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Giovanni 8, 31, 32 e 36. Così dice 36.
Se il figlio vi ha liberati, siete veramente liberi.
E siete veramente liberi. Perché c'è anche la falsa libertà. C'è la libertà che ti dà un computer, quando puoi cliccare liberamente. La libertà che ti dà il mondo, cosa fai? Giro tondo intorno al mondo, che libertà è quella lì? Libertà di fare foto ai monumenti, fare il turista. Ma quando Gesù ci libera dentro. Quindi sei libero nel mondo di fare il turista, ma dentro puoi vivere in una prigione di egoismo, prigione di paure, limitato. Hai fatto di una persona, di una persona, un compagno, una compagna, il tuo Dio, il tuo mondo, sei prigioniero. Questa persona con le sue malie, con le sue seduzioni ti ha imprigionato. Gesù viene e ti libera. Nel nome di Gesù Cristo,
amen.
Lascia tutto,
amen.
E seguimi. E li salutiamo, amen. Adesso o dopo?
Sì, adesso.
Salutiamoli adesso.
Grazie Gesù, un abbraccio fratelli, vi vogliamo bene, rimanete nelle nostre preghiere.
Va bene, avviate una bellissima giornata, oggi è sabato, domani domenica, ci sentiamo domani sempre sua sorella. Quando
sì,
cambia
sì,
l'orario?
Sì, domani alle 3. Domani alle 15.
Domani alle
3.
Sì, domenica prossima alle 2.
Sì.
Vi vogliamo bene, fratelli, fratellini, sorelline. Vi vogliamo tanto, tanto, tanto bene. Gloria, gloria,
sì,
gloria, gloria
amore.
Al Signore.
Gloria a Dio.
Alleluia.
Ciao, alleluia. Ciao fratelli. Vi lasciamo nelle braccia di Gesù. Ciao.
grazie signore, voglio mettere un piccolo PS, un post-scriptum. No, volevo enfatizzare un po' dove dice lascia tutto e seguimi, no? Cioè questo messaggio, questo canto, dice quando sei nella tempesta, quando ti senti perduto, quando sei nell'affanno, e dobbiamo concentrarci un po' sulla soluzione. Cioè questo canto ti dà una soluzione, ti dà una, come uscire da queste cose. Cioè dice sarò con te, mi prenderò cura di te, ti indicherò la via. Ma cosa dobbiamo fare per avere queste benedizioni? C'è una condizione. Se te ne stai seduto a fare niente, il Signore non ti indica, non si prende cura. Va bene? Questo canto ti dà anche la soluzione. Dice lascia tutto e seguimi. Va bene? Che più o meno il condensato del messaggio che abbiamo anche dato. Cioè lascia tutto, lascia il mondo, lascia le possessioni che tu credi che possiedono, che tu possiedi invece possiedono loro a te. Lascia. Non vuol dire che andare a vivere sotto un ponte, è necessario. Come Giuseppe e Maria, lui era un falegname che si prende a cura della famiglia. Cioè basta cosa che non è tempo per i figli, non è tempo per la moglie, non è tempo per niente, perché devi fare soldi per la famiglia, è ridicolo. Come dire, signora, non ho tempo di amarti perché devo lavorare per te. Quindi lascia tutto e seguimi. Questa è la condizione, se lasciamo tutto, almeno nel nostro cuore, staccarsi poi materialmente quello che si può. Quindi il nostro cuore è staccarsi dalle cose materiali. Se lasciamo tutto nel cuore, in ginocchio, dirlo, ridirlo e superdirlo a Gesù, alla fine ci riusciremo. Va bene? Volevo proprio sottolineare questo. Questa è la chiave. Lascia tutto e avrai queste benedizioni. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Ciao, Dio ti benedica a tutti. Ciao, fratelli, un bacissimo. Amen.